interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21 in punto, anzi le 21 e 2 minuti. Questa è Radio Onda Rossa, questa è Il Dita nella Presa, una trasmissione che vi parla di tecnologia quasi tutte le domeniche. In diretta dagli 87.9 in modulazione di frequenza, una frequenza che prova ad essere liberata e magari anche liberante per chi ci ascolta, una frequenza che potete ascoltare in diverse modulazioni anche in DAB nella zona di Terni. Che potete ascoltare naturalmente anche in streaming dal sito ondarossa.info. Trovate tutti i modi per ascoltarci in diretta, per ritrovare i nostri archivi pieni sempre delle trasmissioni che ogni giorno questa radio manda avanti. Ma se vi interessasse proprio questa trasmissione, quella che vi parla di tecnologia, allora non dovete fare altro che cliccare sul palinsesto e poi in fondo alla lista, cioè in fondo in chiusura della domenica, ci siamo noi, Le Dita nella Presa. Scriveteci al ditanellapresa@ondarossa.info o magari anche chiamateci allo 06 49 1750, un numero di telefono che ieri non ha smesso di frullare praticamente nemmeno un secondo, perché la radio era naturalmente impegnata nel seguire la manifestazione che da Piazzale Ostiense ha fatto sentire forte la solidarietà con la Palestina. Quindi, visto che citavamo la giornata di ieri, non possiamo dimenticarci che una persona, Tiziano, si trova ancora agli arresti, avrà un processo per direttissima domani, lunedì mattina, quindi l'appuntamento è domattina a Piazzale Clodio per essere solidali con chi, come sempre capita, prima è stato oggetto di violenze da parte della polizia e poi si trova anche, a doverne pagare le conseguenze legali. Ora per le comunicazioni, diciamo, di servizio, vi ricordiamo, ma questa diciamo è poco utile in questo momento saperlo, che questa trasmissione non è andata in onda domenica scorsa, ma soprattutto che non andrà in onda la domenica successiva. Torneremo domenica 20 con uno speciale approfondimento che in effetti, come dire, arriva magari un po' fuori tempo, ma insomma c'è voluto anche un pochino per noi per elaborarlo meglio, ovvero una approfondimento in cui si parlerà di dorsali telefoniche e storie del genere, ma non vi dico di più, altrimenti vi rovino la sorpresa. Vi ricordo che vi sto parlando di domenica 20 ottobre, ma oggi invece è domenica 6 ottobre, e quindi per questa domenica 6 ottobre gli argomenti sono tutt'altro relativamente, nel senso che questa trasmissione diciamo si muove ogni tanto dal digitale, ma non troppo, senza esagerare. Oggi per esempio non ci muoveremo affatto dagli argomenti più digitali. E quindi partiamo con una notizia che riguarda Microsoft, la notizia dell'aver, come dire, fatto un revamp, un restauro importante a un prodotto che si chiama Copilot Recall. In cosa consiste questo Copilot Recall? Innanzitutto è un prodotto che era già stato lanciato a maggio e poi però è stato ritirato essenzialmente quando è stato fatto notare che il prodotto aveva un'enorme quantità di difetti di sicurezza e era assolutamente indesiderabile. Ora Microsoft ce lo rilascia in una versione diciamo migliore e più sicura, dopo ne parleremo meglio, e quindi andiamolo a guardare con tutta la calma che serve. Di cosa stiamo parlando? Diciamo, Copilot Recall in cosa consiste? Beh, il programma fa più o meno questo: fa screenshot in continuazione del vostro computer, quindi prende delle immagini, applica un po' di tecniche anche piuttosto semplici di riconoscimento, per esempio fa l'OCR, quindi il riconoscimento del testo, quindi dato uno screenshot voi potete estrarre tutto quanto il testo, e poi fa magari anche qualcosina in più, magari riconosce in quale applicazione vi trovate, anche questo non è difficilissimo, no? Riconoscere delle finestre sullo schermo per lo stile che hanno, per l'icona che hanno, non è particolarmente difficile, specie se avete controllo dell'intero sistema operativo, e quindi prende, diciamo, questo tipo di informazioni, le estrae e le mette in un database locale. Questo aspetto della località del dato è molto importante, perché Microsoft su questo ci puntava dicendo che si trattava di una soluzione che utilizzava l'intelligenza artificiale per dare funzioni avanzate alle utenti, ma che questo non era fatto in una maniera che mandava i dati delle informazioni ad altri soggetti, quindi in particolare non li mandava a Microsoft, perché appunto essendo tutto quanto in locale poi voi potevate far girare la vostra intelligenza artificiale, che in realtà sarebbe diciamo il codice di machine learning fatto scritto da Microsoft, quindi per eseguire un programma del tutto localmente, quindi non basandosi sull'invio di dati a terze parti, quindi con un sistema che può risultare più rassicurante. E quindi dicevano, solo per questo noi ci mettiamo così tante informazioni dentro, perché ovviamente lo screenshot di ogni singolo momento del vostro computer si capisce che è qualche cosa di molto sensibile. Ora, il punto è questo: certo, buono che questi screenshot non vengano costantemente inviati anche a Microsoft, però alla fine il tutto si traduceva semplicemente nell'avere un grande file dentro al computer. C'era una cartella semplicemente da qualche parte con dentro un file che era un semplice database, e andando lì dentro si poteva poi in effetti riestrarre tutto quanto, cioè fare tutte quante sia quelle ricerche utili, ma sia naturalmente anche tirare fuori gli screenshot, come dire, per motivi diciamo di spionaggio. Quindi questo dobbiamo pensare che è in genere la cosa massima che la maggior parte dei malware vuole fare, cioè in genere chi vi installa un malware, non proprio sempre ma in molti casi, quello che vuole avere è vedere cosa state facendo con il computer, e quindi tipicamente da dopo che il malware viene installato inizia a raccogliere queste informazioni, e deve anche stare attento a farlo bene, perché raccogliere queste informazioni potrebbe per esempio scaricare la batteria più del necessario, e questo potrebbe causare, potrebbe far sì che l'utente si insospettisca e noti che c'è qualcosa che non va sul suo computer, e magari, non so, decida di, per esempio, ristalliamo da zero, che non si sa mai, e alla fine cancella anche il malware. Quindi mosse del genere bisogna farle con cautela, altrimenti l'utente si insospettisce. E inoltre non si possono acquisire, non si può intercettare nel passato. Invece con questo recall si poteva fare come? Se un computer fosse oggetto di malware, a quel punto il malware non dovrebbe fare altro che arrivare arrivare a prendere questo file e avrebbe uno storico persino nel passato di tutte quante le, diciamo, le attività che avete fatto sul computer. Quindi davvero renderebbe la, la strada spianata. Ok, quindi questo spiegava come mai Microsoft a maggio, forse a giugno, ha deciso di ritirare questo, questo prodotto, e ora se ne esce con un revamp davvero in grande stile, in cui dicono adesso abbiamo fatto un mare di cose per rendere tutto quanto più sicuro, e quindi recall ve lo beccate. Che cosa hanno fatto? Ma alcune cose anche molto semplici, quindi da mettere il programma in, un, in versione diciamo opt-in, quindi se non lo abilitate, allora il sistema non è effettivo, non gira sul vostro computer. Ricordiamo del resto che però, come dire, rendere le funzionalità problematiche per la privacy opt-in è sicuramente un passaggio utile, ma spesso poi le interfacce sono fatte in maniera tale che le scelte non risultano altrettanto valide, diciamo. Ad esempio qui vediamo lo screenshot che ci arriva, e lo screenshot mostra la schermata, dice, traduco al volo dall'inglese, sblocca la tua memoria fotografica con recall, quindi presenta il tutto in una maniera positiva, trova in fretta quello che cerchi, e poi ci sono due pulsanti che sono paritetici, quindi sì, usalo, no, non usarlo. Ora questo io non so se lo chiamerei opt-in, a me sembra, diciamo, che sia presentata come una scelta, nel migliore dei casi si può dire che è simmetrica, nel senso che i due pulsanti per esempio non offrono un maggior rilievo per uno o per l'altro, però nemmeno spiega perché non lo si dovrebbe attivare, presenta tutto quanto in una luce del tutto positiva, e dice, no, come della schermata, dice trova in fretta, ricomincia da dove hai lasciato, il controllo è sempre tuo, e l'unica parte che lascia intendere la problematicità è quando dice inizia a salvare degli snapshot del tuo schermo per recall. Scusate, un momento di pausa, la mia voce se ne stava andando. E quindi dicevamo, parte con un servizio opt-in e poi dice questa volta tutto quanto è davvero cifrato, è davvero cifrato, in realtà lo diceva già prima che era tutto cifrato, diceva è tutto cifrato, quindi non ti devi preoccupare, ma come forse abbiamo imparato a fare durante questa trasmissione, nella parola cifratura e dintorni, no, crittografia, vengono spesso utilizzate in maniera confondente. Con questo non voglio dire che la parola crittografia si riferisca sempre a delle cose fraudolenti, quindi la crittografia sì è efficace, ma a volte si fa in fretta a dire è crittografato quindi è sicuro, mentre le cose sono più complesse di sono più complesse di così. Nel sistema precedente che hanno presentato il sistema era cifrato nel senso che era appoggiato su un disco, quindi era messo su una cartella in un disco cifrato. Che cosa vuol dire avere il disco cifrato? Vuol dire che a computer spento è complicato leggerne il contenuto. A computer spento però, non a computer acceso. Quindi se per esempio voi doveste sostituire il disco, no, e quello vecchio lo buttate nel secchio perché ne avete preso uno più nuovo e quello vecchio non sapete che farvene, oppure no, lo rivendete di seconda mano, oppure lo prestate ad un amico, quella persona non può facilmente rileggerne il contenuto. E diciamo anche a computer acceso ci sono alcune protezioni in più che si possono fare. Finché il sistema non è stato sbloccato, per esempio, quindi finché non avete messo la password, ci sono un po' di tecniche che diciamo qualcosa rendono un po' più difficile, e mi riferisco all'utilizzo del TPM nella cifratura, tema che però adesso non approfondiremo. Tuttavia, quando il computer è acceso, a quel punto il sistema è completamente decrittato, quindi sì, certo, il file viene cifrato, ma le cose cifrate sono cifrate perché prima o poi vengono decifrate, altrimenti se uno le cose non le vuole aprire mai più non c'è bisogno di cifrarle, basta distruggerle. Invece gli archivi cifrati ogni tanto vengono decifrati, altrimenti qual è il punto? E quindi bisogna capire qual è il momento in cui vengono decifrati, no? Un po' come una porta, l'obiettivo di una porta è che ogni tanto venga aperta, no? Se non volete che sia mai aperta, fate un muro. Quando c'è una porta bisogna chiedersi, no, se il momento in cui viene aperta diciamo, è un momento protetto, no? Per esempio questo è quello che spiega il motivo per cui, no, le poste o le banche, no, hanno la doppia porta, no, perché sono un sistema per evitare che quando apri la porta poi entrano tutti, pensi di aprirla solo per te e invece entrano più persone. Ora invece hanno in effetti cambiato il sistema, hanno fatto una modalità di cui, devo dire la verità, non ho capito tutti quanti i dettagli, nel senso che sono piuttosto complessi e richiedono anche di avere familiarità con i prodotti Microsoft, una familiarità che io non ho, ma diciamo che se ho capito cos'è che fanno, utilizzano delle tecniche diciamo misto tra crittografiche e di nuovo l'integrazione con questo TPM, che per oggi vi beccate come sigla, anzi vi do pure l'acronimo ma non di più, ovvero il Trusted Platform Module, che fanno sì che il database non sia sempre che decrittato tutte le volte che il computer è in uso, che, no, nell'analogia in cui facevo prima della porta era come dire voi avete una stanza con una porta blindatissima e la lasciate aperta 16 ore al giorno, no? La chiudere soltanto quando andrà a dormire, e si capisce che così, diciamo, no, le chance che qualcuno ci passi da quella porta sono ampia. Invece in genere voi quando andrete a casa magari la porta la chiudete subito, e questo rende le cose un po' più complesse per entrare. Ecco, qui il passaggio è un po' questo, se vogliamo. Quindi il sistema decritta questo database sempre con l'uso delle tecniche crittografiche basate sul TPM, solamente quando vengono fatte delle azioni che davvero richiedono questo, e poi per un qualche time out, quindi tipo voi finché non fate nessuna ricerca il sistema non è decrittato mai, poi però quando fate una ricerca allora lo è decrittato, quindi quando voi volete effettivamente fare delle ricerche, perché in effetti poi ho dimenticato di dirlo, ma tutto quanto l'obiettivo di questo sistema che salva gli screenshot del vostro computer, ne fa l'OCR eccetera, è che poi potete ritrovarlo. Quindi se per esempio a un certo punto avete chiacchierato sulla vostra applicazione di messaggistica con una tal persona e voi dopo non vi ricordate con chi era, però vi ricordate chat in cui parlavamo della ricetta della torta, no? Potrei magari scrivere questa frase e questo magico assistente vi ritroverà una serie di testi con tanto di screenshot che corrispondono alla vostra ricerca. Quindi questo è alla fine tutta quanta la questione. E quando dovete fare una ricerca dovete per forza decrittare, quindi quando fate una ricerca lui vi chiederà una conferma e a quel punto potrete fare la ricerca perché il sistema sarà decrittato. Inoltre dicono siamo anche un po' più attenti a non fare gli screenshot proprio di tutto, quindi se vediamo che ci sono delle informazioni sensibili quelle le togliamo, se vediamo che l'utente sta usando il private browsing allora non facciamo gli screenshot, e da alcuni siti non prendiamo mai niente, da alcuni siti diciamo che sono in parte già prepopolati ma in parte li puoi anche aggiungere e cose così. Allora adesso vorrei, no, fare un po' un'analisi di questo tipo di meccanismo divisa in tre parti, e visto che sono già le 21:18 ci metterò magari anche della musica in mezzo, ma iniziamo con le prime osservazioni che sono, diciamo, rimaniamo per un momento soltanto sull'aspetto della sicurezza intesa esattamente come la sta intendendo Microsoft, quindi nell'assicurarsi che i dati raccolti siano quelli che l'utente verosimilmente vuole davvero raccogliere e cose del genere. Allora, innanzitutto è carino notare che parlano di dicono noi non raccogliamo dati da alcuni siti e quando siete in navigazione anonima, ma questo vale soltanto per i browser supportati. Allora io che non mi fidavo ho cliccato su quali erano i browser supportati, scommettendo che sarebbe stato solamente Edge il browser supportato. In realtà non è così, sono supportati Edge, Opera, Firefox e Chrome, diciamo al pieno delle funzionalità incluse. Un po' meno supportato è invece Chromium, perché con Chromium ti riconosce la navigazione privata ma non riconosce su quali siti stai andando. Davvero non capisco come questo possa essere possibile, perché se uno fa l'OCR lo legge su che sito sta, però tant'è. Quindi non, probabilmente semplicemente non hanno investito abbastanza nello sviluppo di questa funzionalità per mancanza di interesse. Dicevano, vabbè, facendo questi quattro browser copriamo il 98% dei browser e tutto il resto non ci interessa. E naturalmente aggiungo che questo è una feature interessante, ma la navigazione privata è qualcosa che si può fare con Chrome. Ma che dire di invece le conversazioni che le persone fanno su, per esempio, su sistemi di messaggisti, a cui tu magari hai apri WhatsApp, apri Signal sul tuo computer e lì non c'è il tasto navigazione anonima. E non puoi nemmeno dire che quei siti non vengono raccolti, perché quelli non sono dei siti, sono delle applicazioni. E tra l'altro, in generale, le chat sono proprio uno degli strumenti che loro dicono di voler registrare. Quindi come si fa a dire che una certa chat, magari, che ne so, tutte le chat con una persona, oppure le chat, oppure in questo momento voglio dire, guarda, ora no. Come faccio a segnarlo in una maniera un pochino intuitiva da fare? Non si capisce. Oppure se io sto lavorando su un documento che per me è sensibile e quindi no, lo apro con Word, come faccio a dirgli che lui non deve salvarlo? Non si sa. Quindi sì, ok, ci sono delle funzionalità con cui capisce che cosa deve fare, però fino a un certo punto. Inoltre c'è una parte in cui nomina le informazioni sensibili, che dice non raccogliamo informazioni sensibili. Allora mi sono chiesto che cos'è secondo lui un'informazione sensibile. Allora ho guardato, c'è una lunga lista di informazioni che essenzialmente sono una serie di pattern, cioè di schemi che imparano a riconoscere. Ve ne dico uno che probabilmente per molte persone che ci ascoltano può essere chiaro, ed è il codice fiscale. Il codice fiscale italiano ha una struttura più o meno precisa. Non è che, diciamo, per cui no, inizia che ha 6 lettere, no? Poi c'ha che sono 2 numeri, una lettera, non mi ricordo dopo, in tutto mi sa che sono sempre tipo 13 caratteri o qualcosa del genere. Uno, dato questa struttura, quando vede una stringa fatta in questa maniera, in effetti è piuttosto probabile che si possa trattare di un codice fiscale italiano. Certo, francamente non so se ci sono altri paesi che hanno delle cose simili o delle altre informazioni. Direi che sicuramente nel contesto magari di un utente che interagisce spesso con la lingua italiana, una roba con quel formato è un codice fiscale, più o meno, insomma, difficile che sia qualcos'altro. E quindi lo riconosce, al massimo avrà dei falsi positivi, quindi magari crederà che ci sono delle cose che sono dei codici fiscali, invece magari non lo sono, magari avete, che ne so, una password, no, che voi vi salvate, che la usate con questa struttura che sembra un codice fiscale, può darsi, allora in quel caso non se la salverà, che magari va pure bene. Stesso concetto vale anche per altri per altre informazioni, per esempio il numero di patente o il numero di passaporto. Anche lì non mi ricordo adesso qual è il formato, mi pare che entrambi questi due iniziano con 2 lettere e poi sono seguiti da 6 numeri, e quindi lo dicono, quando un'informazione corrisponde a questo schema noi non la salviamo. Poi a quel punto vanno, un altro dato che aggiungono è l'indirizzo fisico, e questo la vedo più complicata, perché gli indirizzi fisici sono talvolta strani, no? Anche da riconoscere. Alcuni sono magari molto ovvi, anche in base, no, al modo in cui vengono scritti, quindi magari il modo di scriverli che si ha su un documento formale, no? Per cui uno scrive via De Volsci 56 00185 Roma, questo modo magari è un po' più facile da riconoscere automaticamente. Mentre se voi scrivete a un amico, guarda, io abito a Via dei Volsci, abbastanza in fondo, no? Subito dopo il bar, il numero mi pare che è il 56, sul citofono c'è scritto questo. Voi capite che questo è ben più difficile da riconoscere, e infatti già lì Microsoft mette una confidenza media, su che non sappiamo che cosa vuol dire, no? Come tasso di accuratezza, che cos'è che intende. Io mi immagino che sia qualche cosa che non raggiunge il 90% di accuratezza, però magari mi sbaglio, e quindi potrebbe avere avere insomma una serie di casi in cui non se ne accorge, perché naturalmente tutti quanti questi sistemi sono sempre basati su delle logiche diciamo poco un po' morbide, ecco, come quelle a cui ci ha abituato il mondo dell'intelligenza artificiale. E ricordiamo anche su questo che l'intelligenza artificiale spesso, praticamente sempre, rinforza le discriminazioni già esistenti. Questo è che cos'è che potrebbe voler dire nel nostro caso? Per esempio potrebbe voler dire che magari gli indirizzi fisici di luoghi che sono magari meno urbanizzati, in luoghi che magari non hanno i numeri civici assegnati, che hanno una serie di complessità ulteriori, perché magari un numero è diviso poi in sottolotti o viceversa di vie che hanno ma che magari non hanno un nome formale perché sono degli insediamenti informali o cose del genere, magari questi indirizzi probabilmente verranno riconosciuti meno bene. Quindi questo livello di confidenza medio poi dipende anche da dove ci si trova, quanto funziona in maniera efficace. Insomma, questo ci dice come tutti questi filtri che Microsoft ci racconta sono tutti quanti sì, bello, ma alla fine questo sistema non sai bene che cos'è che sta davvero raccogliendo. Ma qui siamo rimasti ancora, diciamo, a dar credito al modello che Microsoft ci propone. Smetteremo prestissimo, ovvero cercheremo di prenderla in un altro taglio dopo lo stacco musicale.
Love, that's just a go-go. It's a one-man show. Seems to be a dream.
Obsession
in every man's gleam.
Freedom
for a fallen cause.
Time,
take off the pause. And that's life. That's life. Oh, that's life. And that's life. Oh, that's life. Well, that's life.
Justice
for the right, but what about the wrong?
Fraternity
existed between the weak and the strong.
Laughter,
I haven't heard for quite a while.
Corruption,
well, hiding around in government files. It all, they'll smother you.
Pollution
is choking our planet blue.
Orwell,
he warned us about 1984.
Destruction,
rich are rich and poor stay poor.
Comprehension,
someone help me understand.
Police
hiding behind the law so grand. Take a look into the innocent eyes.
Hypocrites,
a politician selling you lies.
Destiny,
like walking on a sharp knife.
Understand,
oh man, that is life.
E con questo riprendiamo, piccolo stacco, ci siamo presi con Student and the Dogs e ripartiamo parlando sempre di Microsoft Copilot Recall e del suo modo di intendere la sicurezza, ovvero con il posizionamento di molti dati anche sensibili. Certo, cercano di togliere quelli proprio più sensibili, però comunque tengono tutti quanti i tuoi screenshot di norma, quindi voi capite che ce n'è ancora tanta di roba. però dicono voi non la inviate mica a Microsoft, voi la tenete in locale, poi vi scaricate, cioè tutto viene automaticamente, ma insomma avete un modello che potete eseguire. Serve un computer molto potente per farlo, ovvero uno dei computer che hanno una NPU a bordo, si chiama NPU, ora sì, una Neural Processing Unit, che è proprio un hardware che diciamo facilita questo tipo di operazioni, quindi l'esecuzione di modelli di apprendimento automatico. E quando voi avete se avete questo hardware, allora poi potete fare insomma questo tipo di operazioni. Questa cosa si chiama in genere lo spostamento della computazione sul bordo, ovvero in genere detto edge computing, sul bordo nel senso che in genere la rappresentazione di internet, voi siete sul bordo, quindi internet è una vasta rete e le utenti sono delle appendici, no? Che si connettono alla rete in maniera esterna e che quindi in realtà non sono la rete, quindi una visione diciamo consumistica del sì, diciamo è passiva del concetto di internet, ma diciamo anche una rappresentazione ormai purtroppo piuttosto piuttosto diffusa. Da un certo punto di vista questo però vuol dire semplicemente che ora la bolletta elettrica la paghi tu, cioè alla fine tu paghi l'hardware molto avanzato, almeno per il momento, poi magari dopo diventerà un hardware più comune, quindi tu hai un hardware più avanzato, tu esegui effettivamente le ricerche sopra questo hardware e in questo modo ottieni più privacy e sollevi Microsoft dall'onere, anche dall'onere legale, di dover gestire tutte queste informazioni. Perché se gestire queste informazioni per Microsoft è complicato, perché alla fine, come dire, col GDPR più o meno i conti poi bisogna farli, poi sappiamo che la maggior parte delle grandi aziende ha potuto operare in palese violazione delle leggi e tuttavia rimanere aperta, nonostante sarebbe dovuta essere chiusa d'ufficio, ma non perché lo dico io, ma perché questo era proprio quello che si capiva dai contenuti delle leggi, dai contenuti delle sentenze, e comunque tutto questo avveniva, però non vuol dire nemmeno che poi siccome si riesce sempre a far chiudere un occhio alla Commissione Europea, allora proprio le aziende non si pongono nemmeno la questione. Probabilmente se la pongono e cercano di capire se c'è un modo con cui possono avere contemporaneamente tutta la profilazione che vogliono, tutta quanta diciamo anche, no, i prodotti avanzati che in questo momento vanno molto di moda, che vogliono e che possono permettere poi diciamo come dire, possono fare sì che il sistema operativo integrato con i propri ambienti cloud formino un po' un unicum di funzionalità avanzate su cui si vuole spingere, perché poi Microsoft, questo no, è il tema che ha, Microsoft ha un grosso piede nei sistemi operativi desktop, sostanzialmente non ce l'ha in quello mobile. E dal punto di vista dei servizi digitali Microsoft non è messa tanto bene, non è sicuramente l'ultimo dei soggetti, ha anche dei prodotti abbastanza forti, no? Ha dei prodotti diciamo cloud che vanno abbastanza, ha sicuramente delle suite diciamo di tipo aziendale che hanno una quota significativa di mercato, però dal punto di vista per esempio di come le utenti più casuali, no, più di circostanza utilizzino servizi di Microsoft coscientemente, quindi vedendo il nome di Microsoft, questo è molto più raro. Cioè le persone le ricerche le fanno su Google, come social network usano spesso cose legate a Meta, e invece i prodotti di Microsoft in questo rimangono indietro, e ovviamente Microsoft questo mercato lo vuole riacchiappare e sa di poter utilizzare il piede che ha sul desktop, lo vuole utilizzare per promuovere delle integrazioni che in questo momento sono tutte quante diciamo interne comunque al mondo desktop, quindi ti ridanno degli screenshot passati, però evidentemente permettono diciamo agli utenti di notare, no, la qualità dei suoi servizi, in qualche modo è un mostrarsi che Microsoft cerca di fare, anche naturalmente nell'ottica della privacy. Quindi questo che osserviamo non è molto diverso da quello che abbiamo osservato anche per altri strumenti, in cui notavamo che le grandi aziende a un certo punto utilizzano tecnologie avanzate che richiedono o coinvolgono anche meccanismi crittografici come modo in realtà per tutelare loro stesse. L'abbiamo visto per esempio con quello che riguarda la messaggistica, in cui la cifratura dei messaggi è un modo per l'applicazione di scaricarsi della responsabilità di gestire messaggi, con vari sistemi anche legati al mondo cloud e dintorni, in cui veniva proposta questo tipo di servizi che spostavano tutta quanta la complessità sul client, non nel senso che l'utente deve fare delle cose più complicate, ma nel senso che la logica si sposta sul client, che sono evidentemente dei client dedicati a questi servizi cloud. Da questo punto di vista vedremo, secondo me abbastanza a breve, come questo si sposterà anche sul piano dei browser, visto che ci sono delle cosiddette web API, ovvero delle funzionalità aggiuntive che i browser stanno implementando, ovviamente a partire da Google Chrome, che permettono ai siti web di effettuare delle operazioni computazionalmente intensive che hanno a che fare con il mondo dell'apprendimento automatico, della cosiddetta intelligenza artificiale, che in pratica fanno sì che l'utente esegua delle cose, dei modelli sul suo hardware invece di farlo fare al sito. In questo modo, quindi anche siti che si basano su sistemi di intelligenza artificiale, alla fine però la computazione, quindi la bolletta, si sposta sul client. Questo magari avremo modo di vederlo in qualche puntata futura, anche in base poi allo sviluppo di queste tecnologie, che per ora mi sembravano ancora un pochino troppo presto per parlarne, ma penso che già a breve questo si potrà iniziare a fare, quindi spostamento sul bordo della computazione. Ora, inoltre c'è anche un altro aspetto a riguardo, cioè quello del, da una parte è vero che sono utilizzate le tecniche di protezione abbastanza buone, il TPM è in genere considerato una trovata tecnologica piuttosto solida per avere dei sistemi protetti in maniera efficace rispetto ad attaccanti da remoto, soprattutto che è uno scenario importante tra quelli a cui si può pensare, cioè a chi vi potrebbe voler rubare questo database pieno di vostri screenshot. Cioè il caso probabilmente del il collega o la persona che vive insieme a voi, che si trova il vostro computer sotto mano e con quello questo tipo di sistemi non possono molto, e c'è il caso del malware da remoto, e con quello invece questi sistemi sono un po' più efficaci, quindi questa mossa è anche buona. Dopodiché, quando uno inizia ad ammucchiare da una parte un mare di dati che di base non vorrebbe mai divulgare, quindi che sono molto sensibili, non può andare bene, cioè può soltanto andare male. Il caso in cui può andare bene è equivalente al caso in cui non si era mai ammucchiata la situazione, ma ci sono soltanto i casi possibili di peggioramento della situazione. Certo, naturalmente loro te la venderanno dicendo sì, però c'è un incremento di produttività, però si è ammucchiato un database che può senz'altro essere poi usato contro di te in tantissime maniere, e questo poi lo si cerca di normalizzare sempre di più. Quindi si inizia con il vederlo come opt-in e poi gradualmente lo si vedrà come qualcosa che difficilmente ci si può rinunciare. Un'altra nota che volevo fare era di carattere più storico, nel senso che questa funzionalità a me ricorda tantissimo il desktop semantico. Il desktop semantico, un'idea non so se bella fino in fondo, ma sicuramente un'idea affascinante, io almeno ne ero affascinato. Ho smesso, nel senso che ha smesso il desktop semantico, mi sembra, di esistere come concetto. È un concetto che ha avuto il suo momento di gloria direi tra il 2005 e il 2008 più o meno, magari anche un po' prima o anche un po' dopo, ma mi sembra che quelli sono stati i suoi anni, insieme poi del resto anche un po' al web semantico, che però ha avuto degli strascichi un po' più lunghi. Cioè il web semantico si è sicuramente trasformato, non è la stessa cosa che si intendeva prima, ma comunque ci sono delle robe di web semantico che sono rimaste, e per certi versi il web di oggi è più semantico di quello di 20 anni fa. Ma che cosa sto dicendo? Cosa vuol dire semantico e cosa vuol dire semantico nel contesto della tecnologia? Vi potreste chiedere. Semantico vuol dire, diciamo, che è legato al significato, quindi che non è puramente inferenziale, ma è che invece trasporta proprio un'informazione di significato. Facciamo un esempio. Diciamo che voi ricevete un messaggio, no, che sia tramite email, tramite Signal o qualsiasi altra cosa, di una persona che vi manda un PDF dicendo: è un articolo molto interessante che ho letto e parla di tecnologia. Allora, siccome ve l'ha mandata Marcella, questa cosa voi potreste segnarla su un file, la salvate e la chiamate Marcella Tecnologia.pdf e così, no, la associate a quello che vi serve sapere. Ora, questo nome di file questo nome di file indica un collegamento con Marcella, ma non precisa esattamente quale collegamento con Marcella. Cioè, nel senso, potreste aver chiamato in un nome simile altrettanto anche un file che era da mandare a Marcella. Quindi, diciamo, l'informazione qui è un'informazione poco dettagliata, è un'informazione che manca per l'appunto di valore semantico. Se invece voi avessi salvato un file che conteneva precisamente l'informazione: questo file me l'ha mandato Marcella la domenica 6 ottobre, ma poi io l'ho salvato sul mio computer, no, in lunedì 7 ottobre, e poi l'ho modificato, no, giovedì 10 ottobre, allora questa sarebbe un'informazione più semantica, che vi permetterebbe poi, per esempio, di fare ricerche, per cui, tipo, quando voi avete la rubrica, voi andate su una persona e potete anche vedere tutti i file che hanno a che fare, no, con quella persona, o viceversa, che ne so, voi state, no, scrivendo un libro con tante altre persone che vi mandano dei contributi, li modificano, cose del genere, tutti quanti questi contributi li mettete dentro una cartella in cui avete, no, un sacco di file da parte. Potreste voler sapere, data una cartella del genere, quali sono tutte le persone che hanno contribuito a questa cartella. Questo tipo di cose, no, con un sistema semantico è possibile preservarle. Insomma, probabilmente avete capito, no? Per cui ci sono effettivamente delle relazioni tra file. Uno prende un file magari PNG in altissima qualità, ne esporta una versione a qualità più bassa per occupare meno banda quando poi lo invieremo online, e quei file sono collegati tra di loro, no? Come una la versione derivata di quell'altro, e invece la prima versione l'ho scaricata da un tal sito web, e il tal sito web me l'aveva linkato in passato un'altra persona. Questo tipo di informazioni erano quelle che si chiamavano il desktop semantico, che avrebbe dovuto permettere quindi delle ricerche evolute, no? Dei sistemi di ricerca e di esplorazione anche molto avanzati, no? Che avrebbero potuto rompere l'approccio puramente gerarchico, che invece è quello che i file system tradizionali tipicamente espongono. Cioè, noi facciamo le cartelle sui dispositivi che sono una dentro l'altra perché sono un sistema sufficientemente pratico, però immagino che chiunque sia trovato, no, nel dubbio in alcuni casi di come mettere i contenuti. Cioè, i contenuti dovrebbe metterli tipo, no? Diciamo che voi tenete da parte le bollette, le mettete prima per gestore e poi per anno, o prima per anno e poi per gestore, così, no? Per dire un esempio molto banale. Di principio ogni tanto fanno comodo entrambi. A volte voi vi chiedete: voglio vedere tutto quanto quello che ho avuto in questione con questo gestore dell'elettricità, e ogni tanto volete sapere: datemi tutte quante le bollette del 2022, perché voglio sapere quanto ho speso nel 2022. E quindi, diciamo, un'informazione invece semantica permetterebbe di avere tutte queste cose. Niente, il desktop semantico, un'idea che non so, forse ci mancherà, ma che non c'è mai stata, quindi, diciamo, è quel tipo di nostalgia per un futuro che abbiamo intravisto ma non abbiamo mai davvero visto realizzato. E qui Ricol ce lo ripropone davvero incarnando, no, invece la come dire, l'approccio dei nostri tempi. Quindi se per l'approccio del desktop semantico quello che si cercava di fare era fare dei programmi che preservassero le informazioni semantiche, quindi tu sei un programma di chat, ricevi un allegato e allora tu dentro a quell'allegato ci metti dei tag che dicono, oppure no, da qualche parte segni un'informazione dicendo questo file allegato me l'ha inviato tizio. Qui invece semplicemente fai un sacco di screenshot, fai l'OCR e poi inferisci, no, deduzioni, per cui se tu in una schermata vedi, no, una, a fianco al nome di una persona il nome di un file, poi il nome del file viene salvato, poi vedi che la schermata si apre, ricostruirai delle informazioni che l'utente può ricercare in maniera non semantica, oppure se vogliamo deducendo una semantica da ciò che abbiamo visto. Niente, quindi diciamo un segno dei tempi. Con questo andiamo a per capirci, diciamo, qual è la critica a questo. E la critica è che questo tipo di modo di dedurre la semantica è un modo estremamente costoso. Cioè, quell'altro modo è un modo molto più organizzato, molto più efficiente, che ha delle informazioni molto più precise. Se un'applicazione ti dice che quel file me l'ha mandato una persona, è vero. Quando invece questa cosa la deduci per esempio dal nome del file, questo non è più così vero in modo solido, no? Questo è il genere di errori che poi alla fine sta dietro a, no, quello che vediamo spesso con il fallimento delle intelligenze artificiali, che riescono benissimo nel loro scopo, che è quello di arricchire e di amplificare la potenza delle compagnie che lo sviluppano, riescono meno bene nello scopo che a volte gli proiettiamo addosso, che è quello di essere degli magici assistenti virtuali che rappresentino tipo delle persone ma senza i difetti così tristemente corporei delle persone. Quindi questo approccio è proprio simbolico di questo tipo di problema: hanno un maggiore impatto ecologico, hanno una minor precisione e si basano sulla riproduzione degli stereotipi già esistenti nella società, semplicemente perché sono un tipo di approccio che è più massificabile. Cioè, mentre l'approccio semantico prevede il fatto che tutti quanti i programmi su un sistema collaborino, no, nella manutenzione di questo sistema di informazioni semantiche, appunto, invece un sistema tipo questo permette di avere un'applicazione del genere fatta del tutto a valle di invece applicazioni che non ne sanno niente di questo database. E quindi da un punto di vista dell'ecosistema è un qualcosa che una singola azienda, in questo caso Microsoft, può sviluppare avendo una grossa potenza di fuoco, e quando diciamo potenza di fuoco intendiamo dire di base, bruciare petrolio per alimentare centrali elettriche, per mandare avanti processori, per analizzare dati. Adesso passiamo agli Sleep for Mods e poi cambiamo argomento.
Me to carry that cage, stay long hours, it don't fit the wage. Minimal work, it fits the arrangement. Son extra sweat and out of time placements. Weak tricks, crap tattoos and spotlight kits. Pull the till away, shop got ram raid, mate. Small talk about nothing at all. While you got a suntan and I got what? A piss pot. And we all get a free cream cake on a Friday. It's like school with a bottle of full fat milk down your throat. Get them government antibodies. Turn us all into young offenders, lifers and fucking taxi drivers. When I said I didn't like it, that's because I really don't. I put the till away, get out of the van mate, we're gonna run raid you. And when I said I didn't like it, that's because I really don't. I put the till away, get out the van mate, we're gonna run raid you. The wage don't fit, the wage don't fit, the wage don't fit. You gotta be able to sell yourself, so I stuck my life on eBay. £25, mate. Scratch the lager spot on my chin. I'm all wet, I'm worrying, I'm tinting. I'm the dodgy sailor, I'm that sweat freak from the Kills. J-Met, do me a fucking favour. Banal, banal, banal. Let down your long hair. What's in it for me? A fucking fucking ladder. It's serious. Of course it fucking is. Do you think I've ignored fame and fortune for the fucking fun of it? Smart price, diceman attitude. Throw dice. Smart price. Obscure, no anthems round here. Just concrete, chips, a dirty sausage, a £3 bunch of flowers. 62.79. I got fucking jumped. Wankers. Concrete dagger swaggers. The glint from the blade bounces off the ice arena. Diarrhea. Night bus confidence killer. Your mug and my timing. It's dead brick wood filler. Wall plug driller killer. I want a Bantex. Where's your bastard Bantex? When I said I didn't like it.
Oh shit.
That's because I really don't.
Shit, shit.
I put the till away. Get out of the van, mate. We're gonna run rage you. And when I said I didn't like it, that's because I really don't. I put the till away, get out of van, mate. We're gonna run rage you. The wage don't fit. The wage don't fit. The wage don't fit. When I said I didn't like it,
oh shit,
that's because I really don't.
Le 21.50, noi riprendiamo con Le dita nella presa, una trasmissione che la domenica vi parla di tecnologia, ma vi dicevo, non l'abbiamo fatto domenica scorsa, non lo rifaremo domenica prossima, andrà così, torneremo però domenica 20, abbiamo già uno speciale in programma per voi. E ora ci spostiamo, rimanendo nel campo delle tecnologie digitali, ci spostiamo a parlare di Apple e parleremo di malware. Dunque dobbiamo tornare un po' di tempo indietro al 2021 per ricordarvi che Apple fece causa a NSO per la sorveglianza che aveva fatto contro i suoi utenti. NSO è un'azienda israeliana, si può dire che è un'azienda davvero integrata con lo Stato israeliano, quindi uno Stato fortemente militarista, e infatti NSO è una delle sue appendici. NSO sviluppa sistemi di attacco informatico, quindi dei malware principalmente, che sono venduti sotto il controllo del Ministero, se non sbaglio, della Difesa, ma comunque se non è il Ministero della Difesa, è comunque qualche cosa molto legata allo Stato israeliano, e sono venduti naturalmente soltanto ai buoni, ovvero sostanzialmente a chiunque. NSO si lava le mani completamente dagli usi che vengono fatti del suo sistema e ci dice che grazie a sistemi come quelli che sviluppa il mondo è più sicuro. Sarà, ma in generale il grosso del resto del mondo non la pensa così, tranne davvero le persone che hanno interessi in questo tipo di business. Ora, nel 2021 c'era stata una inchiesta giornalistica molto interessante che aveva mostrato il caso Pegasus, ovvero aveva mostrato come Pegasus, un prodotto di NSO, venisse usato dappertutto nel mondo per fare delle intercettazioni molto potenti, come sono quelle basate su malware su smartphone. E questo, diciamo, addirittura anche verso figure particolarmente in vista, verso, e naturalmente anche verso chiunque in generale si organizzi contro le ingiustizie del sistema in cui viviamo, e non soltanto, come ci dicono, verso verso i terroristi o quale che è la minaccia del giorno in quel momento. Ora, in questa situazione in cui da una parte faceva indubbiamente la parte del cattivo la NSO, non c'era tanto a dirci, e non ne usciva bene nemmeno Israele, che NSO che approva tutte quante le vendite di NSO e che quindi sostanzialmente era complice anche degli specifici utilizzi che si andavano a fare, ma non ne uscivano bene fino in fondo nemmeno le aziende informatiche, perché comunque se queste aziende, in questo caso NSO, riescono a fare quegli attacchi è anche perché dei buchi di sicurezza ci sono. Quindi un po' tutte avevano cercato da lì in poi, alcune anche prima va detto, di fare delle mosse che un po' ne ripristinassero la legittimità, la percezione di sicurezza da parte degli utenti. Alcune di queste mosse erano mosse tecniche, quindi si è cercato di rendere sistemi più sicuri in vari modi diversi. Altre mosse invece erano delle mosse che erano più di immagine pubblica. Una di queste è il fatto che Apple fece causa a NSO nel 2021, come vi dicevo. La notizia di poco tempo fa, di meno di un mese fa, è che Apple ha ritirato questa causa e vuole chiuderla. E il motivo è molto interessante, cioè dicono due cose fondamentalmente. La prima è: non è più così importante perché tanto abbiamo vinto lo stesso, adesso la dico meglio, ma tanto la dico in breve. E la seconda è: non ci fidiamo rivelare informazioni sensibili in questo contesto. Andiamo sulla prima, che devo dire la verità mi sembra una sciocchezza, ma tant'è. Loro dicono: prima NSO era l'azienda senza dubbio numero uno, quindi per noi attaccare NSO era molto importante, perché se la colpivamo allora questo migliorava drasticamente il panorama della sicurezza per i nostri utenti. Ma ora non è più così, perché ci sono tante aziende, quindi in fondo NSO già ha avuto un calo in termini relativi di mercato, già di suo, e quindi tutto sommato perché dovremmo accanirci proprio contro NSO, non ce ne abbiamo troppo un movente. Motivazione non particolarmente convincente. Dicono anche che nel frattempo loro hanno fatto un sacco di migliorie tecniche e credono che quindi nel frattempo i sistemi che ha NSO non sono più così infallibili come erano prima. E quindi di nuovo dicono: quindi in fondo con chi ce la stiamo prendendo? Li abbiamo già sconfitti sul piano tecnico. Queste sono, diciamo, sicuramente delle affermazioni con cui Apple porta avanti la causa, la sua vera causa, che è quella di convincere le persone che utilizzano i suoi prodotti di essere al sicuro, che evidentemente è qualcosa di molto importante per Apple. E che serve anche un po' ad indurare la pillola del secondo aspetto, che è piuttosto spinoso, e quindi vi traduco alcune parti. Mentre Apple continua a credere nei meriti delle sue affermazioni, ha anche determinato che procedere oltre con questo caso ha il potenziale di mettere informazioni di sicurezza vitali a rischio. E ha aggiunto che, benché si fidi della cura con cui il tribunale protegge le informazioni sensibili sulle sue stesse pratiche di sicurezza, le compagnie di spyware predatorio, incluso quelle che non sono davanti alla corte, quindi dice non stiamo parlando soltanto di NSO, utilizzeranno ogni mezzo per ottenere queste informazioni. Insomma, dicono, nell'andare a fare questo processo, prima o poi capiterà che la corte mi dirà che vuole delle informazioni da me, per capirci di più, no? Perché inevitabilmente ci saranno anche dei tecnicismi, e questo mi potrebbe dover portare a rivelare delle informazioni che loro rivelerebbero soltanto alla corte, e la corte non le divulgherebbe di suo. Tuttavia dicono: ma siamo poi sicuri che il modo in cui la corte preserva queste informazioni sia sufficientemente protetto? Perché io mi voglio proteggere esattamente da gente che campa del fare intrusioni, quindi queste informazioni sarebbero molto a rischio, e se queste aziende scoprono delle informazioni sensibili su di me, allora possono poi poter fare, diciamo, tante cose. In particolare possono fare degli attacchi più mirati, perché hanno potuto osservare meglio, diciamo, quello che Apple fa e non fa. Questo è, diciamo, particolare come dichiarazione, e va detto che però arriva un paio di mesi dopo a un altro caso, o meglio alla scoperta di un caso non dissimile. E infatti si sono chiaramente riferiti a quello che è successo con il processo di WhatsApp contro NSO, perché anche WhatsApp, ovvero Meta, nel 2019 ha fatto causa a NSO in California, gli ha fatto causa, non in Israele, per aver utilizzato, non tanto per aver letto i dati di WhatsApp, quanto per aver utilizzato WhatsApp come mezzo con cui bucare dispositivi altrui. Quindi come sarebbe potuto andare bucare la cosa? Io non lo so, si parla di 1400 dispositivi bucati. Per esempio, a volte può capitare che dentro un'applicazione ci sia un bug di sicurezza che magari si può far scattare mandando un messaggio ad una persona, e questo messaggio contiene delle informazioni, no? Per esempio contiene un'immagine che però è un'immagine, no? Che è fatta in una maniera... fatta in modo da far crescere il programma e poi poter eseguire del codice. Ora non ne so i dettagli di cosa ci stiamo riferendo, ma potrebbe, per capirci, si potrebbe trattare di questa categoria di problemi. Quindi dicono: voi avete utilizzato WhatsApp come piattaforma per dei fini evidentemente illeciti, e questo per noi non si può fare ed è una violazione delle regole con cui vi è permesso di utilizzare il nostro servizio. Iniziano questo processo che non è ancora concluso, ma nel 2020, ma lo scopriamo molto più di recente, ma intanto ve la racconto per lo svolgimento cronologico dei fatti. Israele ripulisce gli uffici di NSO in Israele e mette tutta quanta la questione sotto segreto. Cioè Israele dice, lo Stato israeliano, proprio mi riferisco, lo Stato israeliano valuta che questo processo potrebbe alla fine portare al fatto che NSO possa essere costretta a rivelare delle informazioni che secondo lo Stato israeliano sono segreti di Stato, e questo davvero ci fa capire quanto queste aziende siano un tutt'uno. Queste qui fanno parte del comparto militare di uno Stato, sono praticamente indistinguibili dall'essere lo Stato stesso, quindi diciamo le nefandezze di queste aziende le possiamo tranquillamente attribuire allo Stato sionista. Dunque, Israele ripulisce questi uffici e mette la cosa sotto assoluto segreto, sotto segreto di Stato, quindi non si può dire niente al riguardo, le informazioni spariscono, lo si scopre a luglio 2024, si scopre questa intromissione con cui stanno cercando da una parte di proteggere NSO stessa e da una parte di proteggere invece le informazioni sensibili per lo Stato israeliano. Nel frattempo però, a febbraio 2024, quindi alcuni mesi prima, la Corte aveva ordinato ad NSO di dare il codice di Pegasus, quello relativo però a quando la causa sarà fatta, quindi parliamo del 2019, a Meta. In realtà Meta un mese fa, se non sbaglio, diceva di non averlo tuttora mai ricevuto e che NSO stava facendo ostruzionismo. Quindi prima è avvenuta questo primo passaggio, che però non è la conclusione della causa, la causa non si è ancora conclusa con nessuna sentenza, e poi a luglio 2024 si è scoperta questa intromissione, e ora a settembre 2024 Apple dice, date tutte queste premesse, il tribunale, no, diciamo, in cui ne abbiamo una causa contro NSO non è un contesto sicuro in cui noi possiamo divulgare informazioni, dato il modo in cui questa azienda, e aggiungerei lo Stato che la supporta, si pongono. Insomma, una storia particolare sicuramente, anche nel senso che tornano a girare su come queste grandi aziende da una parte siano esattamente quelle che capitalizzano sullo sfruttamento dei dati, sulla loro commercializzazione, e che rendono possibile in ultima istanza la sorveglianza pervasiva, sia quella di massa sia quella mirata di cui stiamo parlando, però riescono costantemente, no, anche a porsi sull'asse delle aziende che invece sono dalla parte della privacy. Insomma, sicuramente un'ottima capacità di manovrare i media. Con questa notizia noi andiamo a concludere la puntata odierna delle dita nella presa, e con questo concludiamo anche il palinsesto di oggi di Radio Onda Rossa. Quando sono le 22:02 è per noi il momento di passare la palla alle sapiente selezioni della compagna automatica, che vi accompagneranno fino a domattina ore 8, quando prenderà piede la rassegna stampa, e da lì si riparte con il palinsesto quotidiano. Vi ricordo ancora il presidio di domattina a Piazzale Clodio per un compagno che è stato arrestato durante la manifestazione di ieri in solidarietà con il popolo palestinese. Insomma, con questo saluto tutte quante le persone, e naturalmente quelle che ci stanno ascoltando da dietro le sbarre. Ciao ciao.